Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi giorni, dall'Ascensione alla Pentecoste, sono pieni della invocazione della venuta dello Spirito. Ma noi sappiamo che questa deve essere la nostra invocazione quotidiana, come ci insegna in modo speciale la nostra regola. Col lume celeste, Signore, previenci sempre e dovunque. Non è soltanto in questi giorni, è tutta la vita della Chiesa che dipende dal dono continuo, incessante dello Spirito. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 16-21. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. All'episodio della moltiplicazione dei pani, come abbiamo anche nei Vangeli sinottici, è legato anche l'episodio della traversata del mare, cioè del lago di Tiberiade. Questa è la versione giovannea di questo episodio. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi ha colpito che questo grandissimo miracolo che avvicina Gesù a Dio stesso, perché non ci sono miracoli simili alle guarigioni, e poi in un certo senso, più che un miracolo, questa è una teofania, perciò è un grandissimo segno. Mi ha colpito che Gesù lo mette in atto e proprio dopo che è stato detto che si è ritirato solo perché volevano venire a farlo re. Cioè, dopo la moltiplicazione dei pani, visto il segno che aveva compiuto, la gente dice: questo è davvero il profeta, e quindi vogliono venire a farlo re. Perciò Gesù si ritira e tuttavia davanti ai discepoli fa questo segno, che è ancora maggiore in un certo senso, perché è un segno sulla creazione e neanche finalizzato a qualcosa, a guarire, a sfamare, a dissetare, è solo finalizzato a mostrare la sua potenza. E allora ho pensato che, così come tante volte forse abbiamo detto, è veramente finalizzato a rafforzare la fede nei discepoli, che per il discorso che segue sarà messa alla prova e vacillerà, perché il discorso è duro, come dicono loro stessi.
Dice: era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. E poi dopo, all'ultimo versetto di oggi, dice, allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Cioè, l'Evangelista sembra che tratteggi che questi suoi discepoli erano, lo stavano proprio aspettando Gesù, e appena hanno, lo prendono a bordo e lo riconoscono, sembra che subito la barca toccò, sembra quasi che, come si diceva una volta, metti un tigre nel motore, cioè questa vicinanza con Gesù subito gli arrivano immediatamente alla loro meta, e questo riconoscimento che gli dà questa spinta supplementare.
È stato già da Sara collegato a quanto è appena avvenuto, la moltiplicazione, questa rivelazione, così mi verrebbe da dire, che Gesù fa di sé ai suoi discepoli con questo, è lui che si mostra come colui che toglie la paura, sono io, non abbiate paura, e poi subito dopo colui che dice io sono il pane, per due volte, che sappiamo bene che è vero, che sarà sentito, vissuto come un discorso duro, ma è un altro passo in avanti e nella comprensione del mistero di Gesù. Ecco, mi viene da dire, tutte le volte che ci accostiamo a quel pane di vita, vorrei che risuonassero in noi le parole sono io, non avere paura.
Insomma, mi pareva che ci fosse una separazione tra Gesù e i discepoli. Lui si ritira nel monte da solo e loro da soli invece vanno verso il mare, vanno sul mare. E non so, è come se questo segno del pane abbiano fatto fatica a comprenderlo gli stessi discepoli. E niente, volevo accostare un versetto del Salmo 77, versetto 20. Sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, ma le tue orme non furono riconosciute.
Ma io ho letto questo brano tutto nel significato simbolico, perché insomma, ci sono delle cose che non possiamo e capire se non dando un significato simbolico di questa esperienza che hanno fatto. E loro vanno di notte anche se Gesù è assente. E Marco ci dice che Gesù, vedendoli affaticati, andò verso di loro e cammina sul mare. Ecco, questa sottolineatura, Giovanni, non, però mi sembra che, ecco, va verso i discepoli in una situazione di tenebre, di buio, di quell'ora di assenza di Gesù. Ecco, quindi questa valenza simbolica mi è piaciuta, anche perché sono condizioni superate da Gesù che si rivela in un modo misterioso. E questa parola che dice Signore sono io, non temete, è il culmine, ma mi sembra che abbia due significati. Sono io, intanto, ecco, rivela la sua divinità, perché solo Dio può camminare sull'acqua. Anche, addirittura mi ha richiamato il Signore dell'Esodo, che dice in Isaia 43 che Dio apre una strada nel mare. Ecco, quindi c'è, è chiaro che c'è una visione ecco, che va al di là di questo. E poi sono io, nel certo senso, guardate, non sono un fantasma, ecco, sono proprio io, Gesù, ecco. Sembrava che avesse questi due significati, che rivela la divinità e anche l'umanità di Gesù, sono proprio io, ecco. E anche il salmo che è stato citato, molto bello, ecco, passava sul mare, passava la sua via e le sue orme rimasero invisibili. E anche il raggiungimento che è stato accennato è una cosa misteriosa, ecco, perché loro avrebbero voluto, mi pare che sia così il significato, avrebbero voluto portarlo. Avevano il desiderio di accoglierlo sulla barca, e quindi mi sembrava che tutta questa vicenda comunque abbia lo scopo intanto di preparare l'Epifania di Gesù, ma, e questo è stato sottolineato, sono io, anticipa il discorso del pane che lo vedremo, sono io il pane, sono io, ecco, la carne, se non mangiate la mia carne, ecco, c'è tutto un anticipo già in questo sono io. Colpisce certamente questa rivelazione di Gesù, ma anche sono io, guardate, sono Gesù, no? No, non sono un fantasma.
Ma forse divago troppo, mi scuso, ma a me è parso che in questi due episodi, quello della moltiplicazione e della attraversata del mare, Giovanni abbia posto i presupposti di una nuova teofania. A versetto 3, Gesù salì sul monte e là si pose a sedere. Versetto 4, ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. E quindi io ci ho visto nella moltiplicazione dei pani un'anticipazione, un nuovo modo di celebrare la Pasqua, quella che Gesù inaugurerà, un nuovo modo di celebrare la Pasqua. E poi c'è la rivelazione, e il popolo comprende che questo è il profeta che deve venire, non a caso sul monte. E qui io ci ho visto quello che accade esattamente dopo la Pasqua, la traversata del mare, un nuovo modo di attraversare il mare che viene condotto direttamente dal profeta, dal Messia, da colui che tutti attendono.
Pensavo anch'io che tutto il contesto, non solo il contesto più generale del Vangelo, che allora effettivamente consente di parlare in questi termini, come diceva Stefano poc'anzi, ma anche il contesto immediato va in questa direzione. E riguardo al senso del miracolo di Gesù che cammina sul mare, sul lago, anche qui mi sembra una conferma della divinità di Gesù. Legherei anche, come forse se ho capito, accennava Sara prima, al fatto che volevano farlo re. Da un lato c'è il tema di Mosè, è il profeta che deve venire, con tutti i riferimenti al Sinai, eccetera, alla Pasqua, al Sinai. E qui c'è anche però l'accenno al rifiuto di Gesù di questa interpretazione. Volevano farlo re. Forse una correzione, la regalità di Gesù è già emersa all'inizio, al capitolo primo, nella confessione di Natanaele. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. In questo caso il figlio di Dio deve essere uguale a re di Israele, vuol dire la stessa cosa, è il titolo regale, tu sei il re di Israele. Non mi sembra che lì ci sia il rifiuto da parte di Gesù, ma quando Gesù parla sembra che corregga una possibile interpretazione della legalità. Quando si rifà al figlio dell'uomo vedrete cose più grandi, e soprattutto il riferimento al capitolo 18, ecco, qui c'è soltanto la fuga di Gesù, volevano farlo re, ma al capitolo 18, cioè davanti a Pilato, questo sarà il tema centrale. Ed è interessante in Giovanni questa discussione, poi ci arriveremo, non voglio anticipare, però mi pare che sia molto interessante e anche molto singolare, e c'è una serie di precisazioni. Sei tu il re dei giudei? E Gesù comincia a dire, lo dici da te stesso o altri te l'hanno detto di me? E quando deve comunque spiegare, comincia col negativo, il mio regno non è di questo mondo. E anche lì mi sembra che il punto sia questo, che la legalità di cui parla Gesù appartiene al mondo venturo. Cioè la visione di Gesù è questa visione dell'apocalittica, c'è un altro mondo che deve sostituire i regni di questo mondo che sono malvagi. Non può essere, lui è re in un altro senso, è il re appunto del mondo venturo. Mi sembra che ci sia questa, e potrebbe esserci anche qui, ecco, anche in questo episodio, con i riferimenti che avete già accennato, sia a Giobbe, tutte le Bibbie lo riportano, a Giobbe capitolo 9, versetto 8, dove c'è la stessa espressione nella 70, ecco, Dio che cammina sulle acque, ma anche appunto il Salmo che è stato citato da Giovanna prima, cioè la divinità di Gesù, la sua dignità divina, la sua potenza divina. Ecco, qui si aggiunge forse anche i significati che possiamo ricavare dagli altri evangelisti, perché è un episodio per molti aspetti molto vicino ai sinottici, dove è importante il dominio sulle onde, ecco, il dominio sul mare, che rappresenta probabilmente, ecco, le forze negative, le forze nemiche, e invece la presenza di Gesù, che forse è un grande incoraggiamento, anche se lo prendiamo sotto questo aspetto. Gesù è sempre presente. I discepoli in quel caso se ne accorgono, diciamo, hanno un segno della sua presenza. Ecco, però non abbiate paura. Ecco, non abbiate, qui non si dice neppure che le onde finiscono, arrivano subito alla riva. Nei sinottici Gesù calma, ecco, comanda al mare e al vento, però è un episodio, diciamo, è un segno della sua presenza continua, anche quando non lo si può avvertire. Io penso così, cioè penso che non voglia, che non voglia insegnare che Gesù è presente quando si dimostra che le onde non ci sono più, il mare non è più agitato. Ho l'impressione che voglia dire il contrario, cioè è un incoraggiamento alla fede nella presenza di Gesù come colui che domina le forze nemiche, le forze avversarie. Ecco, in questi giorni, più che in altri, dobbiamo, anche lungo le nostre giornate e anzitutto in questo momento, invocare il dono dello Spirito nella nostra vita, nella vita della Chiesa, nella vita dell'umanità. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Cresca in noi la supplica giorno dopo giorno allo Spirito Santo, perché rivesta la Chiesa dell'armatura di Dio e ogni singolo cristiano sia testimone credibile del Signore morto, risorto e asceso al cielo. Preghiamo. Preghiamo per Papa Francesco, per tutto, perché sia fertile il suo insegnamento per tutto ciò che ha nel cuore. In particolare preghiamo per la visita che si sta preparando a fare in Africa, in Congo, perché porti consolazione e giustizia a quelle terre. Preghiamo. Chiediamo ancora allo Spirito Santo che la sua venuta porti pace alla terra e che lui riempa dei suoi santi doni gli operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Le parole di Gesù di oggi sono io, non abbiate paura, risuonino forte in chi è disperato, chi si sente travolto dalle onde della vita, e porti consolazione e rafforzi i loro cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi ancora più del solito preghiamo per Patrizia, perché appunto queste parole la accompagnino nella visita che farà oggi e lo Spirito Santo riempa di sapienza l'intelligenza e guidi l'intelligenza dei medici. Preghiamo.
E in questo giorno ricordiamo la Benedetta Zaccherini che compie gli anni, la figlia della Benedetta Maddalena e Giovanna Dzikowski. Preghiamo.
E ricordiamo al Signore il Vescovo Vecchi che il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo.
Insieme a tutti gli ammalati, particolarmente per Patrizia, in questa fase così delicata e dolorosa della sua vita. Preghiamo anche per Don Ubaldo, che stamattina deve fare degli esami, degli accertamenti, perché non sta molto bene. Preghiamo.
Preghiamo anche per un bambino che è anche compagno di scuola dei bambini a noi legati, si chiama Jacopo, è un ragazzino alla terza media, Balzano, molto molto malato, e la sua mamma chiede insistenti preghiere per lui. Preghiamo. Preghiamo anche per gli altri bambini e ragazzi di catechismo, perché possiamo trasmettere loro desiderio di conoscere il Signore, di partecipare ai sacramenti, di diventare cristiani veramente. Preghiamo.
E preghiamo molto anche per Cecilia, perché il Signore le dia pace. Preghiamo.
Volevo ricordare con voi oggi la Gemma, che ieri era il suo anniversario della professione, perché si senta accompagnata dal nostro affetto, dalla vicinanza, nonostante siamo distanti. Preghiamo.
Accompagniamo anche Francesco e Chiara in questa settimana, invocando con loro e per loro lo Spirito Santo e un dono grande di comunione con tutti noi in vista del passo della professione che faranno sabato. Preghiamo.
E invochiamo umilmente anche per noi qui la guida dello Spirito del Signore in ogni passo. Preghiamo per la pace, per i morenti e i morti. Preghiamo. Ascolta queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.